Wiki Radio. Andrea Angiolino racconta l'invenzione di Trivial Pursuit.
Il 5 febbraio del 1965 Edwin Goodgold pubblica sul Columbia Daily Spectator un articolo. Si intitola Trivial Glorious Entertainment, il trivial, un glorioso passatempo. Parla di una nuova moda degli studenti di questa università, che è quella di farsi a vicenda domande, quiz, sulle loro passioni da ragazzi, fumetti, televisione e altro. È la prima volta che si battezza trivia questo tipo di domande, questo tipo di gioco, basato appunto su cose un po' triviali, un po' semplici, di scarsa importanza. Il termine inglese arriva per indicare le arti del trivio e del quadrivio. Quelle del trivio insegnate nelle università medievali sono le più basilari, e poi si trasforma in argomenti di nessuna importanza già ai tempi di Shakespeare. Porsi domande è un passatempo antico, domande da risolvere per gioco. E già nelle notti attiche Aulo Gellio ci racconta che i romani che risiedevano ad Atene durante le feste di Crono organizzavano dei banchetti la sera in cui il padrone di casa preparava domande per tutti gli ospiti e metteva in palio dei libri antichi. Sorteggiava a chi porre una domanda, se costui rispondeva vinceva il libro e una corona d'alloro, altrimenti si sorteggiava un altro interrogato. Se nessuno avesse risposto, la corona andava al dio festeggiato. Negli anni questo passatempo ha avuto varie mutazioni e quando poi negli anni 30, nell'era della radio, si pensa a come animare degli show radiofonici, si ricorre anche alle domande. E quindi ci sono parecchi game show radiofonici negli Stati Uniti che hanno un buon successo. Sia giochi in cui si pongono domande al pubblico a premi da risolvere, sia anche dei quiz che funzionano al contrario. E il pubblico, per esempio un professor quiz, che pone le domande al conduttore per metterlo in imbarazzo, e se il conduttore non è in grado di rispondere, assegna $25 d'argento a chi ha posto la domanda. Da qui poi si passa al mondo televisivo. Negli anni 50 il gioco dei quiz passa in TV con cifre molto più alte. Una delle trasmissioni di maggior successo è una domanda da $64,000, che è un quiz appunto dove questa cifra può essere vinta a furia di raddoppi ed ha un grande successo, diventa anche il primo format, viene venduto in Francia, dalla Francia passa in Italia con il nome di Lascio Raddoppia. La conduzione è di Mike Bongiorno e il successo è immediato. Il 19 novembre del 1955 c'è una prima puntata e da lì ogni sabato sera questa trasmissione spopola, al punto che poi i gestori di ristoranti, cinema e locali chiedono alla Rai di spostare la trasmissione al giovedì perché i loro affari iniziano ad andare male in quanto gli italiani restano a casa a guardare la televisione il sabato sera anziché uscire. E il successo è forte e determina anche l'avvento dei giochi in scatola di ispirazione televisiva. L'editrice Giochi nel 1955 lancia un Lascia Raddoppia in scatola, una bella scatola in finto legno con al centro uno schermo argentato che richiama proprio i televisori dell'epoca e all'interno tabellone, pedine e gettoni consentono di giocare a Lascia Raddoppia in casa. Umberto Eco scrive una fenomenologia di Mike Bongiorno e fra l'altro spinge Paolo Villaggio a scrivere Come farsi una cultura mostruosa, una sorta di satira dei giochi quiz, dove vengono proposte domande a scelta multipla, chiedendo ad esempio se Kafka sia un quartiere di Algeri, la Kafka, piuttosto che colui che ha aiutato Pilato a lavarsi le mani.
Signore e signori, buonasera. Da Teatro della Fiera di Milano vi trasmettiamo Lascio Raddoppia. Presenta Mike Bongiorno.
Grazie e buonasera a tutti. Alla nostra trasmissione in passato sono intervenute persone delle più disparate categorie sociali, ma non avevamo mai avuto il piacere di ospitare un rappresentante dell'aristocrazia. Ebbene, questa sera ospitiamo proprio un duca e a fare gli onori di casa sarà la signorina Campagnoli.
Il duca Gagliardo della Forcoletta, dei prati di Castelrotondo.
Buonasera, duca.
Buonasera.
E lei chi è? Duca, guardi che ci deve essere un errore, è all'ultima domanda che ci si presenta con l'esperto.
No, no, signor Mike, non è l'esperto, questo è il mio domestico. È cretino, ma è il mio domestico. È vero, Camillo?
Sì, signore.
Sì, signore.
Ma veramente non mi risulta che il regolamento accetti i maggiordomi di coloro che partecipano alla trasmissione, tuttavia il notaio non protesta, quindi possiamo procedere.
Grazie, un po' da bere. Sì, molto graziosa la signorina, ma quanto è carina.
Grazie.
Beh, così pensano anche i nostri ascoltatori.
È vero?
Sì, sì.
Allora ce n'è uno di più, ci sono io. Ma quanto è carina. E come si chiama?
È di Campagnoli.
Campagnoli? Ma per Bacco, io l'ho sentita tante volte a lei, sa?
Davvero?
Ehi, la Campagnola bella. Io scherzo, signorina. Senza complimenti?
No, no, grazie.
Sans compliment?
Prego, prego.
Merci. Camillo Marsh.
Signore.
Sono qua.
Beh, io me ne vado.
Vado pure, signore.
Allora me ne vado anch'io.
Beh, se vanno via loro, vado via anch'io. Allora chi fa la trasmissione?
Deve scusare, qua, deve scusare, perché sa com'è. È la prima volta che io mi coso davanti al pubblico e sa com'è. Un po' di FIFA.
Si accomodi, Pipe, per favore, nel quadrato Marsh.
Sì.
È pronto, Duca?
Prontissimo.
Allora, Duca,
dica.
Quale categoria ha scelto?
Ippica.
Con particolare riferimento a qualche determinato periodo?
No, con riferimento a tutte le corse di cavalli che si sono svolte dall'epoca degli antichi persiani a tutt'oggi.
Per Bacco, fino ad oggi?
Fino ad oggi, pomeriggio alle 5.
Ed è da molto che si dedica ai cavalli?
Beh, insieme a Dio, da quando sono nato. Sì, perché il mio padre, il duca Ferdinando, ebbe 5 figlie femmine. Quando io nacqui, disse alla levatrice, per Bacco, abbiamo un maschio, allora siamo a cavallo.
In Italia il successo delle trasmissioni ininterrotto. Negli anni 70 a grande popolarità la scatola di Rischia Tutto, che oltre al tabellone delle domande ha addirittura degli occhialini in plastica senza lenti come quelli di Mike Bongiorno per il bambino che conduce. Negli Stati Uniti c'è una grande fermata del successo di questi giochi nel 1958. Il partecipante alla trasmissione Dotto fa ricorso alla Commissione Federale per le Comunicazioni perché si rende conto che uno dei suoi avversari ha ricevuto il suggerimento delle risposte esatte. Ci si accorge che è una pratica comune in parecchi di questi show televisivi, che appunto sono show, sono spettacoli. Ci si accorge che sono montati in modo che certi concorrenti più fotogenici, più adatti a diventare campioni, vengono aiutati dagli autori e dai produttori ad avere successo in modo da rialzare gli ascolti che dopo qualche anno erano un po' calati. Ne esce un grande scandalo e queste cose sono anche raccontate fra l'altro da Robert Redford nel 1994 nel film Game Show, che racconta la storia di un professore della Columbia University, Charles Van Doren, ed era proprio uno di questi concorrenti che erano stati aiutati ad avere successo e a fare grandi vincite.
L'ho trovato!
Così mi sono dato all'astrofisica. Ma come sapete, tutti i grandi fisici sono diventati grandi prima dei 25 anni. Non era scritto nel mio destino. Così sono andato a Parigi e lì ho scritto un romanzo su un parricida.
Cosa?
Un ragazzo che uccide il padre. In effetti a mio padre è piaciuto molto, tuttavia si può riempire lo Yankee Stadium con i romanzieri mediocri a spasso.
E suo padre è Carl Van Doren?
Mio zio, mio padre è Mark Van Doren, il poeta. Anche lui insegna, voglio dire anch'io insegno, alla Columbia, letteratura. Come è papà?
Ah, come fa papà, è carino. Posso farle una domanda personale, professore?
In effetti non sono ancora professore, ma solo lettore.
Quanto li pagano i lettori lì alla Columbia?
$86 a settimana.
Hai idea di quanto guadagni Bozzo il pagliaccio?
Beh, non possiamo essere tutti Bozzo il pagliaccio.
No, non è in questione la sua scelta professionale affatto. Sono in questione i valori di una società che paga una persona come lei. E quant'era?
$86 a settimana.
$86 a settimana, intende mettere su famiglia, no?
Lo spero vivamente.
Te lo immagini? Una famiglia con $86
a settimana. $86 a settimana e intanto guardi la crisi dell'istruzione in questo paese.
Sono d'accordo, è diventato nazionale il problema, sì.
Ho saputo che è venuto a fare un provino per Tic-Tac-Do.
Beh, i miei amici dicono che sono portato per questo genere di cose. Mi hanno convinto.
Le va di partecipare a 21?
21?
Dan li produce tutti e due.
Lei è giovane, è distinto, viene da un'importante famiglia.
I ragazzi correrebbero a fare i compiti pur di essere come
e
lei.
E per quanto riguarda Herbert Stempel?
Cosa c'è lui? Oh, io l'adoro.
Beh, noi
ma la gente non piace, i ragazzi non lo prendono a modello.
Sì, ma se lei fosse un bambino vorrebbe diventare un ebreo noioso con i capelli dritti.
Sa, io volevo diventare Joe DiMaggio.
Ah sì? Anch'io. Specie dopo il contratto da 100.000 bigliettoni.
Sì, Alma, vede, ciò che occorre a questo paese è un intellettuale Joe DiMaggio con le donne, i soldi e tutto il resto, ma che usi il cervello invece della mazza e la palla.
Dan.
Cosa? Ah, lo so, forse hai ragione.
Va bene, accidenti. Che ci possiamo fare?
Sì, ci potrei provare.
Sì, vede, il problema, professore, è che qui il tentar non nuoce, non serve a niente. Insomma, lei ha visto Stample, quella è imbattibile.
Sì, devo ammettere che Tic Tac Dog sembrava più abbordabile.
E se invece noi la mandassimo in trasmissione? La mandassimo a 21 e le facessimo domande che lei già conosce? Diciamo le domande a cui ha risposto esattamente stamattina.
Io non la seguo.
Pensavo ad alta voce.
Credevo che le domande le avesse una banca in custodia.
In un certo senso, sì.
Vuole vincere, non è vero?
Beh, credo che preferirei batterlo onestamente.
Cos'è disonesto?
Quando Gregory Peck si paracaduta dietro le linee nemiche, crede che sia Gregory Peck.
Il libro che ha scritto Eisenhower è opera di un altro, non interessa a nessuno.
Non è come se le dessimo le risposte, solo che noi sappiamo che le sa, ma lei le
giusto,
sa.
Giusto, non è come mandare me in trasmissione, Ale, far finta che io sia una specie di intellettuale. Insomma, ci vogliono anni di studio e di erudizione.
Beh, il fatto è che stavo cercando di immaginare quello che Kant avrebbe detto.
Non credo che avrebbe dei problemi.
Pensi a cosa potrebbe significare per la causa dell'istruzione. 40 milioni di persone la guarderebbero a 21.
Non è detto che gli altri debbano saperlo, solo noi tre.
Sempre alla Columbia University c'è un'altra persona molto interessante che insegna. Insegna al Dipartimento degli Studi Religiosi e si chiama Susan Sontag. Lei nel 1964 pubblica un saggio che è Notes on Camp, appunti sul camp. Il camp è un atteggiamento, uno stile di vita sopra le righe, molto teatrale, dove si rivaluta il kitsch e si rivaluta la cultura cosiddetta bassa. All'interno di questo saggio la Sontag dice che l'alta cultura non è l'unico modo di raffinarsi, che esiste anche un buon gusto del cattivo gusto e che chi si limita a piaceri elevati e seri si priva di molti piaceri. In questo clima gli studenti della Columbia University danno importanza alle loro nostalgie, benché siano solo ventenni, e ne fanno oggetto di gioco in trivia. È in questo clima che Ed Goodgold e i suoi compagni di gioco recuperano la loro cultura giovanile, le loro nostalgie, benché siano solo studenti universitari, per giocarci a trivia. E nell'articolo lui non solo descrive il gioco, ma lancia anche la prima sfida annuale delle università dell'Ivy League, chiamando a raccolta studenti da tutti gli Stati Uniti per giocare a questo gioco. Si fa una grande sfida con oltre 1000 studenti, che lui organizza con il suo amico Karlinsky, e viene fuori una partita molto serrata. Alla fine viene aggiudicato in trofeo un'insalatiera da 49 centesimi, perché qui stiamo giocando e ci si diverte, non siamo ben lontani dal clima milionario del quiz televisivo, e il tutto viene sottolineato dalle canzoni dei Kingsmen, che è il coro degli studenti dell'Università di Columbia, che recuperando canzoni anni 50 rivisitate sottolineano il trionfo dei concorrenti che rispondono bene. Questa atmosfera giocosa ha grande successo, altre università imitano questo tipo di eventi, questo tipo di sfide, e alcune di loro, un anno dopo l'altro, ancora oggi continuano, dopo decine di edizioni, a proporre giochi di questo tipo. Terminata la loro parentesi universitaria con la laurea, Goodgold e il suo amico iniziano anche a sfruttare un pochino meglio questa loro esperienza pubblicando dei libri. Nel 66 esce Trivia, che è una raccolta di domande per poter giocare in casa, sempre sul filo della nostalgia, seguita poi da un secondo volume, complessivamente vendono 500.000 di copie. E poi ognuno prende la sua strada, Karlinsky diventa giornalista affermato, mentre Goodgold prende i Kingsmen e li produce, diventano il gruppo degli Shanana, che suonano prima di Jimi Hendrix a Woodstock, e diventano un gruppo di grande successo, ispirano il film Grease, il personaggio di Fonzie in Happy Day, e hanno una luminosa carriera con lui come produttore, ma i due continuano regolarmente a produrre anche libri di domande. Does she love me with all her heart? Or should I worry when we're apart? Well, it's a lover's question that I'd like to know. Oh, 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 oh. Well, does she need me as she pretends? Well, is it a game? Well, then will I win? Well, it's a lover's question that I'd like to know. Oh, 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 oh. Il successo del trivia diventa nazionale, il gioco viene giocato nelle famiglie statunitensi, Woody Allen al Tonight Show addirittura pone al conduttore una domanda tratta dal loro libro chiedendo qual è il nome del conte Dracula, e questa è la conferma di come il gioco entri nel costume degli americani e venga praticato anche al di là dei campus, luogo dove poi spesso nascono giochi che si diffondono e restano nell'anima della popolazione americana. Ad esempio nel 1965 si inizia a giocare a Killer a Austin all'Università del Texas, dopo che è stata proiettata La decima vittima di Elio Petri, sceneggiato anche da Tonino Guerra e da Ennio Flaiano, un film di fantascienza dove Ursula Endres e Marcello Mastroianni si inseguono in un grande gioco in una Roma fantascientifica per uccidersi, perché ci sono dei grossi premi in questa caccia all'uomo. E gli studenti iniziano a fare la stessa cosa per finta, sparandosi con banane o mettendo biglietti con scritto veleno sotto i piatti. Anche Killer diventa un gioco che si diffonde per tutta la nazione. Così trivia si consolida, inizia a diventare anche un prodotto. Esistono varianti in scatola come Yesteryear, che esce nel 1973, gioco con tabellone, pedine e domande di vario tipo, mentre Fred Worth nel 1974 pubblica The Trivia Encyclopedia, che è il primo dei suoi grandi libri di domande. Il successo di questi prodotti è buono, ma il vero grande successo commerciale arriverà più tardi dal Canada. Sono due professionisti della stampa che si inventano il Trivial Pursuit, che diventerà un bestseller incredibile. Ad oggi ha venduto oltre 100 milioni di copie in molte edizioni e in tante lingue, ed è quello che poi ancora oggi è il modo più noto di giocare a quiz nelle famiglie. Il giornalista sportivo Scott Abbott e il ricercatore iconografico Chris Haney il 15 dicembre 79 stanno giocando a Scrabble, un gioco da noi più noto nella variante Scarabeo. Mancano alcuni pezzi, la partita si interrompe e i due si mettono a chiacchierare chiedendosi se sarebbe possibile per loro ideare un gioco altrettanto bello, avvincente e di successo. Non sanno bene come fare, però hanno l'idea di andare a Montreal alla fiera del giocattolo, presentandosi come giornalista e fotoreporter. Interrogano, intervistando i vari addetti ai lavori su quali siano appunto le tendenze di mercato e i trucchi del mestiere. Tornati a casa si mettono al tavolino e mettono appunto Trivial Pursuit, un gioco di tabellone con un percorso. Alcune caselle sono colorate, ogni colore corrisponde una materia che può essere spettacolo, storia, letteratura, sport. Chi capita su quella casella, per poter andare avanti, deve rispondere a una domanda. Alcune caselle poi particolari, una per materia, consentono di prendere un triangolino detto laurea da inserire all'interno del proprio segnalino. Il primo che completa il segnalino con tutti e sei gli spicchi delle lauree ha vinto la partita. Sono molto convinti del successo di questo gioco e iniziano a lavorare per produrlo. Purtroppo non hanno soldi. Chiedono ad amici, parenti e conoscenti. La mamma di Haney non vuole rischiare, ma altri 34 loro amici mettono $1,000 per uno per finanziarli. Raccolti i soldi, Haney se ne va con la famiglia in Spagna e si ritira per alcuni mesi a scrivere le 6.000 domande da mettere sulle 1.000 carte del gioco. Qualcuno pensa di avergli pagato una vacanza perché lui è sparito, invece torna e inizia a produrre queste scatole e a portarle anche nelle fiere, alla fiera di New York, dove però il successo stenta ad arrivare. Le prime copie vendute sono addirittura in perdita. Costate $85 di produzione ciascuna, vengono vendute a $15 per avere un prezzo sufficiente ad attrarre il pubblico. Si stenta a fare fuori queste 1100 copie di tiratura e per ora il successo non arriva.
La prossima domanda è: qual era il nome della ragazza della zia di Cleopatra?
Quale, la zia materna o quella paterna?
Ehi, attenta a quello che dici, amico, siamo in onda.
Bene, io...
Mi dispiace, non hai risposto in tempo. Devi pagare la penalità. Ora devi nominare tutti i 48 stati, altrimenti...
Delaware, Ecco, veramente io...
Bene, bene, molto bene. E adesso desideri continuare?
No, veramente io...
Bravissimo! Visto che hai spirito sportivo, ti farò una domanda da gran premio. Mi raccomando, pensaci bene prima di dare la risposta. Attento, eh? Ecco la domanda, eh? Concentrati. Chi? Dico chi era l'arbitro del campionato di pesi massimi tenutosi in Nuova Zelanda nel 1726?
Arbuckle Green.
Non suggerite, prego. E come si chiamava suo nonno, visto che sei così bravo?
Abigail Twitch.
Honey inizia ad avere crisi di ansia, è preoccupato, pensa di andare verso la bancarotta. Poi finalmente si trova un distributore americano che riesce a lanciare il gioco in maniera molto accurata, con l'idea di regalare 1800 copie sia agli addetti ai lavori che vanno alla fiera del giocattolo di New York, i migliori di loro, sia ad alcune star hollywoodiane che iniziano a giocare e a fare passaparola. Anche in televisione si vede questo gioco, questo aiuta il lancio commerciale e all'improvviso il gioco decolla. Tanto che nel 1984 già pare aver incassato 256 milioni di dollari. Questa cosa attira l'occhio dell'autore dell'enciclopedia del trivia, Worth, che ha qualche sospetto sulla provenienza delle domande. Ha l'impressione che in parte siano riprese dal suo libro, controlla, e in effetti lui aveva messo una domanda completamente inventata che poteva essere da indizio in queste situazioni: qual è il nome dell'ispettore Colombo? E la risposta Philip è da lui assolutamente inventata, perché in nessun telefilm si sente nominare questo nome di battesimo. Qualche appassionato poi controllerà e con molta pazienza troverà un'inquadratura in cui si intravede il tesserino del tenente Colombo e il nome potrebbe forse essere Frank, anche se non si legge molto bene. Con questo forte indizio, siccome su Trivial Pursuit la stessa domanda ha la stessa risposta, va dal giudice e chiede 300 milioni di dollari di danni per questo plagio. Il giudice in realtà non dà via al processo, dà invece ragione agli autori del Trivial Pursuit, sostenendo che le informazioni contenute nelle domande non sono di nessuno e chiunque le può utilizzare. Tralascia il fatto che siano state confezionate in quiz e che questo lavoro in qualche modo sia stato riutilizzato. Così i due autori del Trivial Pursuit possono continuare a sfruttare il gioco senza problemi. Devono vedersela anche con un autostoppista che sostiene di aver avuto un passaggio da Honey e gli fa causa nuovamente perché dice che durante il viaggio ha raccontato a lui la sua idea di gioco, proprio del Trivial Pursuit, addirittura mostrandogli la forma delle pedine su alcuni schizzi che aveva preparato. Ma anche qui poi dopo 13 anni il processo viene archiviato senza che nessuno gli dia ragione. Il gioco ha enorme successo, viene poi comprato dalla Parker Brothers e adesso è della Hasbro che nel 2008 compra definitivamente i diritti di sfruttamento dagli autori pagando 80 milioni di dollari, il che dà una misura del successo di questo gioco, del quale si sono succedute le edizioni sia della variante base, detta Genus, sia tematiche sulle cose più diverse, dalla letteratura allo sport, addirittura edizioni specifiche sui Beatles, su Guerre Stellari, su Star Trek, sul Signore degli Anelli, su Walt Disney. L'edizione più curiosa è forse quella stampata sulle Pringles, patatine su cui vengono riportate le domande della versione Junior, così si può fare merenda mentre ci si interroga giocosamente a vicenda. Ci sono versioni elettroniche e anche una trasmissione curata dalla Hasbro con lo stesso nome.
Preghiamo la signorina Peschi di presentarsi il primo concorrente.
Il signor Casale Ennio di Roma, anni 9.
Buongiorno, signor Casale.
Buongiorno, signor Paolo.
L'argomento lo scelgo lei.
Lingua italiana.
Bene, le faccio la prima domanda. Come si chiama una parola di due sillabe?
Di sillaba.
Bravo, signor Casale. Lei ha conquistato il nostro primo gettone d'oro. Signor Casale, arrivederla.
Arrivederla, signor Paolo.
Ed ora passiamo al secondo concorrente.
La signorina Morigoni Rita di Roma, anni 10.
Buongiorno signorina.
Buongiorno.
Lei tenta di vincere i nostri 5 gettoni d'oro.
Sì.
Mi pare che ha scelto letteratura, vero?
Sì.
Allora ecco la domanda. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno. ci dica il titolo della poesia e chi ne è l'autore.
Il titolo della poesia è Il sabato del villaggio e l'autore è Luigi Mercantini.
Ah, ah. Ne è proprio sicura?
No, no, Giacomo Leopardi.
Brava, signorina. Beh, la prossima volta che fa? Lascio il raddoppio.
Raddoppio.
Allora, arrivederla a sabato prossimo.
Il gioco ha grande successo anche in Italia e dà una certa notorietà a Paolo Maraffi, un veterinario che viene incaricato di curare le oltre 100.000 domande che man mano si accumulano nelle varie edizioni pubblicate di questo gioco. Nonostante sia veterinario, gli scappa un errore sul delfino, considerato pesce non mammifero, e ogni tanto qualche altra svista, e c'è un gioco in corso con gli acquirenti del Trivial Pursuit che segnalano su internet i suoi errori o presunti tali. Un gioco a distanza che continua, una versione dopo l'altra, mentre si afferma sempre di più il filone dei party game, i giochi derivati, ispirati dal Trivial Pursuit, non tanto perché hanno lo stesso meccanismo, e ce ne sono. In Italia, per esempio, ci sono dei giochi autoctoni di domande come Master Quiz, che viene proposto con materie come storia, geografia e simili, affidato a insegnanti e professori per la compilazione delle domande. Non ha molto successo, forse perché alla fine ha l'aria più scolastica che giocosa. Più brioso è Insieme, di Clementoni, che non presenta più delle domande ma dei testimonial. Ci sono dei personaggi a cui sono collegate domande di musica, Renzo Arbore, domande di sport, Sandro Ciotti, e così via con Giulio Andreotti, Jas Gavronsky, Maurizio Costanzo e Luciano De Crescenzo. Ma i party game possono avere anche altri meccanismi. C'è Tabù, dove bisogna far indovinare una parola ai compagni di squadra senza dire altri termini collegati, che sono vietatissimi. Ci sono Pictionary e Visual Game, dove occorre far indovinare una parola disegnandola. E ci sono altri giochi come Indomimando, in cui si riprende la tradizione di mimare i titoli dei film, e così via. L'importante è che siano giochi leggeri, con al massimo mezza pagina di regole, e in cui non ci si concentra tanto sul problema di vincere, ma magari ci si diverte anche a commentare o a fare battute sugli errori commessi dagli altri. Giochi molto adatti a un'epoca contemporanea ed elettronica, dove non si studiano più lunghi manuali per poter utilizzare magari un telefonino o un videoregistratore, ma ci si getta a provarli. E oggi in effetti sembrano piuttosto complessi i manuali di giochi come Monopoli e Risico, per cui giochi così essenziali vanno alla grande, sono molto più adatti, si diffondono nelle famiglie così come nei pub. A questo punto le opzioni per chi vuole giocare non mancano, ci sono a disposizione tanti giochi di questo tipo fra cui scegliere, ma c'è anche poi la possibilità, tutto sommato, di tornare alle origini, di organizzare con gli amici una sessione di quiz inventandosi domande a proprio gusto e a proprio piacimento sulle proprie passioni, così come facevano gli studenti della Columbia University con grande divertimento, e tutto sommato come facevano i nostri antenati dell'antica Roma durante le feste per Crono.
Il 5 febbraio 1965 due studenti della Columbia University inventano Trivia, i quiz sulla cultura pop, la TV, la radio e i fumetti. Andrea Angiolino l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.